Buongiorno a tutti, ovunque voi siate. Oggi ci concentreremo sulla pratica di Yeshua Almo e sulla spiegazione di questa pratica. Quindi abbiamo parlato in questi giorni di aspetti generali della meditazione secondo il cammino della nostra tradizione. Abbiamo detto che è importante che noi rammentiamo continuamente qual è lo scopo della nostra meditazione e mantenendo questo proposito progressivamente i risultati stessi della pratica si svilupperanno e matureranno. È importante quindi che questi elementi di base che abbiamo spiegato nei giorni passati voi li teniate bene a mente. In questo momento noi tutti stiamo vivendo, indipendentemente dal luogo dove abitiamo, la stessa situazione. Quindi è importante cercare di mantenere una mente serena, senza essere preoccupati, senza domandarsi troppo cosa accadrà domani. Se noi siamo preoccupati di ciò che accadrà nell'immediato futuro, ebbene questo è qualcosa che sicuramente non ci aiuta, non serve a niente. Importante davvero mente serena, rimanere rilassati, non preoccuparsi. È chiaro, avere questa attitudine non è semplice, ma non è neppure impossibile. Quindi è importante cercare veramente di avere questa attitudine dove non c'è stress e quindi continuare a mantenere serenità e felicità in questa condizione. È importante sempre a questo riguardo, in questo momento, cercare di non correre troppo dietro alle informazioni, accumulare ogni istante nuovi dati e nuove informazioni. Quelli che noi chiamiamo gli specialisti, quindi coloro che si occupano in questo momento anche di dare informazioni, ovviamente sanno qualcosa, sanno alcune cose, ma non possono, perché nessuno può in questo momento conoscere la totalità di quello che sta accadendo. Quindi è importante lavorare dal nostro punto di vista, cercando di mantenere una mente, ma anche un'attitudine energetica pacifica. Noi diciamo sempre che l'infelicità, le emozioni negative o quant'altro non è niente che provenga dall'esterno, ma la radice è sempre una sola, ovvero la mente. Quindi significa se noi siamo troppo concentrati verso questo mondo esterno, anche all'interno di noi non potremo mantenere nessun genere di calma autentica. Noi continuiamo a cercare, a informarci, a guardare fuori, questo non ci aiuta. La cosa più importante in questo momento, in qualsiasi momento abbiate, cercate di rimanere calmi, sereni e praticare la meditazione. Veramente il rilassamento e la condizione di mente e di corpo rilassati è davvero importante. E noi abbiamo anche parlato dei modi attraverso cui è possibile liberare queste tensioni e queste impurità interiori. Ieri, se vi ricordate, abbiamo parlato di due storie, una era quella che riguardava questa donna con l'avventura con i ladri e l'altra quella della volpe. Queste sono storie che provengono dagli insegnamenti, quindi da testi di insegnamento. Questo ci fa capire, queste storie ci dicono che la nostra mente è sempre in movimento, siamo sempre continuamente a pensare e non ci focalizziamo invece sul cuore. Quindi ci muoviamo sempre a livello della testa, ma non ci interroghiamo cosa sta accadendo a livello invece del cuore. E voi sapete che la mente crea sempre illusioni che appunto non sono reali. Voi avete visto la storia di questa donna che segue le informazioni sbagliate dei ladri che gli dicono che c'è qualcosa che non va con il suo marito, lei parte, ma in realtà poi invece viene ingannata. Quindi ricordatevi, la testa è molto forte, l'ego è molto forte. Non scendono sia l'ego sia il mentale, non scendono di livello da soli. È importante fare riferimento a un altro aspetto che è quello del cuore. L'altra storia, che era quella che riguardava la volpe, allora quella ci insegna che noi non siamo mai soddisfatti, ciò che abbiamo non ci basta mai, cerchiamo sempre altrove, con questo però perdiamo anche quello che già abbiamo. Noi corriamo sempre dietro a ciò che non possediamo. Gli esseri umani pensano sempre che c'è qualcosa di meglio di quello che già possiedo. Non sempre. Però la maggior parte delle volte è così. In questo modo spesso non riusciamo a godere di quello che è il senso della soddisfazione di ciò che abbiamo, di ciò che abbiamo realmente nelle nostre mani. Quella è l'unica certezza. Per questo motivo noi spesso parliamo di soddisfazione, cercare di essere soddisfatti di ciò che abbiamo. Avete visto la volpe ieri, c'aveva un pezzo di carne ma non era contenta, vede un pesce che salta sul fiume, che balza nel fiume e lascia il pezzo di carne per andare a prendere il pesce, solo che discende un altro uccello e ruba il pezzo di carne. Questo vuol dire che la volpe non ha né il pesce né la carne alla fine di tutte le sue avventure. Quindi ricordatevi che la ricchezza, la posizione sociale, non dico che non sono cose importanti, ma non sono queste le cose fondamentali. Questi sono quindi i fondamenti, eh? Questo è per farvi capire in che maniera la mente è un creatore e la mente è una creatrice di illusione. Quando diciamo quella cosa è oggettivamente lì, non è come noi pensiamo, non esiste una realtà oggettiva al di fuori di noi. Sapete, gli insegnamenti parlano sempre di forma vuota. Anche se abbiamo soltanto una tazza di tè, è importante imparare a godere di quella tazza di tè, senza pensare ad altro, senza pensare l'indomani, quindi domani cos'altro potremmo avere di più rispetto a quella tazza di tè. Quindi qualsiasi cosa noi abbiamo nella nostra vita, come beni materiali non solo, è importante capire che quello che abbiamo è già sufficiente, ci può bastare. Allora c'è una storia, un racconto di Yonzin Rinpoche che racconta di un suo lungo ritiro in una grotta, in una montagna, per 4 anni e ogni giorno aveva semplicemente un cucchiaio di zampa, quindi di farina per mangiarlo, da mangiare. Ma ciononostante dice che quello era un periodo splendido per la sua vita. Quindi, è importante quindi quando noi riceviamo le istruzioni, le integriamo realmente nella nostra vita. Adesso leggerò degli insegnamenti che riguardano appunto la pratica degli Ashwalmo, alcuni di voi hanno già avuto istruzione a questo riguardo. Quindi adesso cerchiamo di spiegare il testo stesso, partendo quindi dall'invocazione, il primo verso dell'invocazione. Allora, voi sapete che negli insegnamenti noi diciamo Sanje, che vuol dire buddhità, Buddha, condizione di Buddha. Quindi rispetto a Tonpa Sherab, il fondatore della religione Burn, noi diciamo Sanje, quindi che era un Buddha. Che vuol dire quindi? Che significa puro, perfettamente puro. Sanje vuol dire perfettamente puro. Ci sono tre volumi che riguardano la vita e gli insegnamenti di Tompa Shrub. Quindi come possiamo noi raggiungere la condizione di Buddha? Quando ricevette i voti i voti di Bodhicitta di fronte al suo maestro, fece il voto fermo che avrebbe vuotato, svuotato di tutti gli esseri senzienti il samsara. E ovviamente da lì poi abbiamo le tre strade, i tre tipi di insegnamenti, il Sutra, del Tantra, dello Dzogchen, quindi il cammino della rinuncia, della trasformazione e dell'autoliberazione rispettivamente. Quando Tompa Shrub discese quindi tra gli uomini, decise di manifestarsi in maniera diversa a seconda delle situazioni. Come sapete, nella nostra religione ci sono numerose divinità, alcune pacifiche, altre invece irate. Ognuna di queste è una manifestazione di Buddha Tompa Shrub. Non significa che Tompa Shrub avesse l'intenzione di manifestare taluna o tal'altra divinità, ma spontaneamente, in funzione delle capacità stesse dell'uditorio, quindi dei discepoli o delle persone che avrebbero ascoltato i suoi insegnamenti, vengono manifestate forme differenti. Nella nostra tradizione si dice che nel momento in cui un essere raggiunge e realizza la condizione piena di buddhità, si manifestano simultaneamente e spontaneamente i tre kaya, quindi Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Questo significa quindi che spontaneamente si manifestano diverse forme, diverse emanazioni. Quindi, se torniamo al testo di Yashavalmo, quindi alla preghiera di Yashavalmo, quando si dice Madre Sun Sanje Kungi, o madre di tutti i Buddha dei tre tempi. Allora, Yashavalmo ha due aspetti, uno è legato allo stato naturale, e invece c'è un altro aspetto che riguarda la sua forma reale con cui si manifesta, mentre la prima, quella dello stato naturale, riguarda la dimensione del Dharmakaya, quella della forma come divinità riguarda invece la condizione di Sambhogakaya. Quindi quando si dice madre dei Buddha dei tre tempi significa il numero incalcolabile, infinito dei Buddha che sono manifestati, che si manifestano e si manifesteranno, ebbene lei è la madre, è la sorgente. Ognuno di questi Buddha, quando ha completamente purificato le proprie impurità, raggiunge questa condizione stessa di Buddha, e ogni emozione negativa spontaneamente si tramuta nel corrispettivo positivo. Quindi la rabbia si trasforma in compassione, l'avidità si trasforma in apertura mentale, e così va dicendo. Ogni emozione negativa si manifesta come il corrispettivo, nella forma del proprio corrispettivo puro. Quando tutte le impurità sono state completamente purificate, ecco che si realizza la dimensione di Buddha. Ricordate Sanje, che vuol dire quindi completamente, perfettamente puro, purificato. Alle volte le persone dicono: ma qual è l'origine dei Buddha? Il samsara non ha inizio, il nirvana non ha inizio. Cosa significa quando si dice questo? Tutti i Buddha hanno seguito lo stesso cammino, hanno seguito gli insegnamenti dei loro maestri, hanno praticato, hanno realizzato completamente gli insegnamenti e hanno ottenuto la condizione di Buddha. Quindi Quindi quando si parla dei Buddha dei tre tempi, vuol dire quindi quelli del passato, del presente e del futuro. E ognuno di questi Buddha, indipendentemente dal tempo, dall'epoca, dai luoghi, ha realizzato pienamente lo stato naturale. E attraverso questa realizzazione hanno potuto aiutare altri esseri. Quindi quando si dice madre dei Buddha dei tre tempi, ci si riferisce anche all'aspetto di Yeshua come protettrice. Quindi, e si manifesta come protettrice in una modalità irata. A livello di Buddha non esiste la benché minima azione che non sia rivolta alla liberazione degli altri esseri senzienti. Chiunque abbia ferma devozione, pratichi con serietà gli insegnamenti, ha la possibilità di diventare un Buddha, gli insegnamenti del Burn, e di purificare completamente la propria mente e quindi raggiungere questa condizione. Quindi ritornando a Tonpa Sherab, l'unico suo scopo e l'unico scopo di ogni sua azione è quello di contribuire alla liberazione degli esseri senzienti. Quindi per questo stesso scopo si è manifestato sotto forma di divinità e una di queste è appunto Yashewano. Abbiamo tre categorie. Per questo noi parliamo di tre categorie di manifestazione divinità, che sono le manifestazioni divine pacifiche, quelle di incremento e quelle irate. Tutto questo accade in funzione anche delle capacità stesse dei praticanti. Ad esempio, questo accade nei monasteri, ci sono delle pratiche, ad esempio per le divinità irate, dove c'è molto suono, ci sono molti rumori, c'è molta energia e molta attività, ma questo piace ad alcuni monaci e corrisponde alla loro personalità. Altri invece, ad esempio, hanno un'attitudine più calma e preferiscono, ad esempio, delle modalità di pratica più pacifiche, o altri, ad esempio, sono più versati nello studio, nella lettura. Questo vuol dire che le divinità appaiono in funzione proprio delle esigenze specifiche del praticante, nella loro personalità. Quando pensiamo a Yeshewalmo, che la consideriamo come divinità errata, no, non dobbiamo pensare che lei è irata, realmente arrabbiata. Quella è la modalità con cui si manifesta e con cui noi la descriviamo e la percepiamo, ma l'intenzione che si trova all'interno è sempre quella di un Buddha, di aiutare quindi unicamente gli altri esseri senzienti. Allora, non dovete pensare, quando parliamo che non dobbiamo pensare, quando in questa frase viene detto che Yeshewarm è la madre di tutti i Buddha, vuol dire che tutti i Buddha sono realmente i figli di Yeshewarm. No, non è questo. Questo significa che tutti i Buddha sorgono effettivamente dalla medesima dimensione, che è quella del Dharmakaya, quindi dello stato naturale. Yeshewarm possiede, tra gli attributi, come sapete, la spada di saggezza. Che cos'è questa spada? È lo strumento che permette di liberare dalle impurità. È la spada che permette di recidere non solo le emozioni negative, ma anche l'attaccamento all'io. Questo è il significato. Dall'altra parte, quindi la mano sinistra tiene il vaso colmo di nettare. Quindi la spada serve a proteggere, quindi a difendere dai cosiddetti nemici, mentre la parte del vaso di nettare significa invece l'elemento di nutrimento, di incremento. Quindi quando visualizzate Yeshewarma è importante tenere a mente questi aspetti, questi dettagli fondamentali. Fondamentali non vuol dire con la spada semplicemente Non bisogna pensare che lei uccide nemici come se fossero delle persone o dei guerrieri o delle armate. Significa che i nostri nemici sono realmente le impurità, le emozioni negative. Quelli sono i nemici che recide, che distrugge con la sua spada. Quindi non pensate che vuol dire che Yeshualmo è lì con la spada per uccidere o per distruggere i nostri nemici personali, cioè i nostri nemici connessi con la nostra visione, tra l'altro impura. Non è questo ovviamente il significato. L'abbiamo detto più volte, questa idea di avere dei nemici personali è veramente un'illusione. Abbiamo visto che tutto il tempo la nostra mente cambia, la persona che era prima un amico diventa un nemico, una persona che era un nemico gradualmente può diventare un amico e così via dicendo. Quindi, quando si parla di distruggere, non vuol dire che fa a pezzi letteralmente dei nemici e, come dice il testo, ne succhia, ne porta via la forza vitale. Significa che viene a distruggere, a soggiogare le impurità delle nostre menti, delle nostre emozioni. In questo senso, diciamo, Yeshualmo ha il potere di liberare. Ad esempio, se guardate il mantra di azione, la preghiera riguardo al mantra di azione di Yeshualmo, ugualmente ci sono delle immagini molto colorite, si parla di fuoco, di fiamme, di spiriti, di naga e di altre entità che vengono anche qui distrutte. Quello che è importante, a questo riguardo è sempre ricordarsi che la natura ultima dei fenomeni non è legata a una visione personale, quindi quando si parla di questi esseri invisibili non è che ci si riferisce unicamente, non si riferisce all'aspetto che siano qualcosa di personale, ma come la personificazione di emozioni negative. E l'antidoto principale per ovviamente distruggere, soggiogare queste emozioni è la compassione. Quindi ogni volta c'è un riferimento alla lotta, al soggiogamento, ricordatevi sempre che ci si riferisce alle emozioni negative, quindi la collera, l'ego, l'avidità, con l'unico scopo di liberarle, quindi di fare in modo che si manifesti invece la mente e le emozioni positive. Quindi il significato riguardo a noi è il purificarsi delle impurità che riguardano corpo, parola e mente. E questo è il fuoco di saggezza che libera realmente. Quindi fate molto attenzione. Non, quando praticate, cercate di rimanere sempre nelle tre contemplazioni, la prima rimanere nel Rigpa, due generare compassione nei riguardi di ogni essere senziente, tre la grande compassione. E questa è un'intenzione. Quindi una volta che abbiamo queste tre contemplazioni, è quello il momento in cui dobbiamo compiere la visualizzazione e trasformarci in Yeshualmo. Quindi non pensate che vuol dire io divento Yeshualmo per lottare qualche nemico specifico. Non è quello, è sempre riferimento all'emozione. Quindi fate attenzione a come pensate. Questa è una parte davvero importante, quindi tutta l'energia di saggezza è legata alla purificazione delle emozioni negative. Ora facciamo una pratica e cercate di tenere questi, a mente questi elementi, quindi Yeshua Alma Madre di Buddha dei tre tempi. E quindi quando si parla di distruggere o recidere la forza vitale dei nemici, non si tratta di nemici reali, di nemici personali o tangibili, ma si tratta di recidere la radice stessa delle emozioni negative. Ora iniziamo la pratica, quindi rilassiamo il nostro corpo, la mente, la bocca è leggermente aperta, respiriamo attraverso la bocca, tutto è completamente rilassato. Ora visualizziamo i tre canali all'interno del loro corpo, quindi il canale centrale di colore blu che nasce quattro dita sotto l'ombelico, che attraversa quindi il chakra del cuore, si apre in corrispondenza del chakra coronale, il canale bianco destro di colore bianco, quindi che nasce sempre quattro dita sotto l'ombelico, risale lungo la colonna vertebrale per aprirsi infine in corrispondenza della narice destra, il canale rosso sinistro, nasce sempre quattro dita sotto l'ombelico, risale lungo la colonna vertebrale sul lato sinistro e si apre in corrispondenza della narice sinistra. I tre canali sono visualizzati in maniera pura, splendenti, luminosi. Purifichiamo quindi, facciamo i 9 respiri di purificazione per purificare le tre emozioni negative, tre karma negativi, le tre tipi di malattie e i tre tipi di nemici. Ora ritorniamo con l'attenzione sul canale centrale. Sviluppiamo la motivazione della bodhicitta, per cui vogliamo praticare con la ferma intenzione di voler liberare tutti gli esseri senzienti dei vari regni di esistenza condizionata. Cerchiamo di mantenere questa ferma proposito e questa ferma unione con la mente di bodhicitta. Quindi continuiamo a rimanere nella condizione di Rigpa. La nostra esperienza del Rigpa è chiara, vuota, fresca, piena di beatitudine. Cercate semplicemente di dimorare nel Rigpa senza distrazioni. Ora, senza uscire dalla dimensione del Rigpa, cerchiamo di sviluppare la compassione nei riguardi di tutti gli esseri senzienti dei sei regni di esistenza condizionata, quindi regni inferi, animali, umani, dei semidei, divini. Cerchiamo di sviluppare dell'amore e della compassione nei riguardi di ognuno di questi esseri senzienti che abita i sei loka e sentiamo e facciamo questo fermo proposito di liberarli da ogni sofferenza, da ogni paura. Quindi dal cuore generiamo questa forte e ferma compassione. Ora senza lasciare la dimensione dello stato naturale e della compassione, ci trasformiamo visualizzandola in Yeshua Almo, al di sotto dei piedi di Yeshua Almo. Quindi Visualizziamo lo Shivarmo, quindi sotto i suoi piedi c'è un fiore di loto che indica la purezza, poi il sole e la luna che rappresentano il metodo e la saggezza, e un demone che rappresenta l'io. Il suo corpo è trasparente, luminoso, insostanziale. Visualizziamo tutti gli ornamenti in dettaglio, quindi le braccia con la spada, il vaso di nettare, ancora prima i tre occhi, le piume di pavone, sentiamo questa connessione diretta con gli Escewalmo. Anche a livello energetico, rimaniamo concentrati su questa visualizzazione in maniera ferma. Ora recitiamo una volta l'invocazione agli Escewalmo e poi la parte che riguarda il mantra d'azione. Terminata quindi la recitazione del mantra, procediamo con la parte finale. Rimaniamo concentrati su Yeshe Walmo lentamente si dissolve in noi e rimaniamo quindi in questa dimensione dello stato naturale. Ora recitiamo per 3 volte l'invocazione agli Yeshe Walmo. Ora recitiamo la dedica finale, quindi tutto ciò che abbiamo accumulato come meriti nel corso di questa pratica viene offerto quindi per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, per coloro che soffrono, in particolar modo per le persone che in questo momento sono toccate dal virus. Bene, grazie ancora per aver condiviso noi questa meditazione. E sono veramente felice, ve lo dico dal cuore, di poter condividere quest'ora con voi. Grazie a tutti coloro che collaborano affinché questa iniziativa sia possibile.